Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 22 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Israele lancia una vasta operazione militare in Cisgiordania, 10 i morti. A Davos il Forum Economico Mondiale, attesa per l'intervento di Donald Trump. Domenica 26 gennaio a San Pietro, la sesta domenica della Parola di Dio. Sono le 8:30 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. A Gaza regge la tregua iniziata domenica scorsa, ma le violenze si sono spostate in Cisgiordania, dove Israele ha lanciato l'operazione militare Muro di Ferro nell'area di Jenin, che ha già causato circa 10 morti e 40 feriti. Hamas chiama alla mobilitazione. Intanto ieri sera a Tel Aviv un attentatore ha ferito 4 persone prima di essere ucciso dalla polizia. Sentiamo Marco Guerra.
Non sono in pericolo di vita i 4 israeliani accoltellati in strada ieri sera a Tel Aviv da un cittadino marocchino ucciso poi dalla polizia israeliana. L'aggressore era entrato in Israele il 18 gennaio con un visto turistico, fu fermato e interrogato dagli agenti dello Shin Bet per fare luce sulla vicenda, è stata aperta un'indagine. Intanto regge la tregua a Gaza, dove ieri sono entrati quasi 900 camion di e Hamas è tornato a schierare i suoi agenti. Violenze e combattimenti si sono spostati in Cisgiordania, nell'area di Jenin, a causa dell'operazione Muro di Ferro scatenata da Israele contro quello che il premier Netanyahu definisce l'asse iraniano. Secondo alcuni osservatori si tratta di una compensazione nei confronti della destra israeliana, fortemente critica dell'accordo su Gaza. In Cisgiordania le tensioni sono alimentate anche dall'attacco dei coloni ebraici contro villaggi palestinesi. Hamas chiama la mobilitazione e critica l'autorità nazionale palestinese. Infine si registrano le dimissioni del capo dell'esercito israeliano Herzi Halevi, che si è assunto le responsabilità del fallimento del 7 ottobre del 2023.
E andiamo in Svizzera, l'appuntamento annuale del Forum Economico Mondiale a Davos. C'è preoccupazione per l'imposizione di nuovi dazi prospettata dal presidente USA Trump, che interverrà in videoconferenza all'incontro solo domani. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen illustra la nuova strategia europea per stare al passo con il mondo che cambia. Roberta Barbi.
Il day after dell'insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente Donald Trump si riflette sull'agenda dei temi dei 3.000 delegati del mondo politico ed economico riuniti nella cittadina svizzera di Davos per il consueto appuntamento annuale. Il presidente USA interverrà al forum in videoconferenza solo domani, ma già si parla di lui come del primo presidente delle criptovalute. A preoccupare però è soprattutto il suo rilancio sull'aumento al 25% dei dazi contro Messico e Canada e sulle conseguenze che questi avrebbero sull'inflazione, soprattutto in Europa, che ora guarda con prudente apertura alla Cina. Per tutta risposta la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ricorda come 3,5 milioni di americani lavorino in aziende europee, mentre un altro milione dipenda direttamente dal commercio con l'Europa. E se la presidente illustra i 3 pilastri su cui si baserà la nuova strategia economica europea, unione dei mercati, semplificazione per le imprese ed energia più sostenibile, anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intervenuto in difesa del libero scambio come fondamento della prosperità europea, prima di incontrare a margine il presidente ucraino Zelensky. Al centro del colloquio il sostegno al paese verso il raggiungimento di una pace giusta.
E a Davos ieri ha parlato proprio il presidente ucraino Zelensky. Donald Trump ascolterà l'Europa o negozierà con la Russia e la Cina senza l'Unione Europea, ha detto Zelensky. L'Europa deve fare di più, iniziare a occuparsi di se stessa perché sia ascoltata nel mondo. Abbiamo bisogno di una politica di sicurezza comune con una spesa militare dedicata. Se serve il 5%, allora sarà il 5%. Insomma, si continua a puntare ancora troppo sulle armi. Alessandro Guarasci ha sentito Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia.
Noi quest'anno abbiamo raggiunto un nuovo record nell'investimento degli armamenti, se lo dice questo istituto molto serio di svedese che si chiama SIPRI, 2.400 miliardi per l'aiuto pubblico allo sviluppo, 223 miliardi, lontanissimo dallo 0,70 che la comunità internazionale, le Nazioni Unite in tempi di maggiore ottimismo 50 anni fa, nel 1971, avevano promesso di raggiungere. E beh, di quello 0,70 siamo fermi allo 0,37.
Petrelli, però a Davos di sottosviluppo non si parla affatto.
L'altra faccia della medaglia sono quei 3 miliardi e mezzo, quasi la metà delle persone che vivono sul pianeta, che mediamente sono al di sotto dei 7 dollari.
Ci spostiamo negli USA. Dopo l'insediamento alla Casa Bianca arrivano i primi provvedimenti del neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump. Subito la grazia per gli insurrezionisti dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e la revoca di 78 leggi emanate da Joe Biden. Marcia indietro sulle auto green, stop all'accordo di Parigi sul clima e blocco dello Ius Soli. USA fuori anche dall'OMS. Ma quali elementi di novità emergono da questi primi giorni da presidente degli Stati Uniti e quali sfide si aprono per gli USA? Il resto della comunità internazionale. Marco Guerra lo ha chiesto a Edoardo Fasce, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Genova.
Intanto il primo dato è questo, che Trump, tenendo fede alla propria tradizione, ha modificato profondamente il modo di fare il discorso inaugurale, nel senso che questo è più una specie di discorso sullo stato dell'Unione a rovescio, nel senso che ha voluto sottolineare tutti gli errori della passata amministrazione democratica e contrapporre a questi Stati Uniti saranno invece rinvigoriti dalle sue politiche. Ecco, e dopodiché è partito subito con una serie di ordini esecutivi, decreti legge, che quindi direi è partito decisamente in quarta.
Un'America che torna a guardare all'interno, agli interessi nazionali.
Credo che si debba andare cauti, un po' perché c'è una imprevedibilità di Trump, no? Che abbiamo visto. È indubbio che è una ridefinizione, fa i conti anche con una geopolitica che tende a una più rigorosa definizione di sfere di interesse.
Sono 67 i casi accertati di abusi sessuali nella Chiesa altoatesina tra il 1963 e il 2023, casi che riguardano 24 sacerdoti e 59 vittime. Pubblicato su incarico della diocesi di Bolzano-Bressanone, il dossier sugli abusi sessuali nella Chiesa dell'Alto Adige. Ora è molto importante, afferma il vescovo Ivo Muser, che il rapporto non scompaia in qualche scaffale. Venerdì a Bolzano la conferenza stampa sulle iniziative da prendere. Al microfono di Luca Collodi, il vescovo di Bolzano-Bressanone, Monsignor Muser.
Al primo posto le vittime. Questo per me è fondamentale. Serve il diritto canonico, serve il diritto penale, ma per noi come Chiesa non basta. Dobbiamo schierarci dalla parte di coloro che hanno avuto questa terribile esperienza. Sono dalla loro parte.
Bisogna anche riconoscere, Monsignor Muser, gli errori fatti.
Dobbiamo guardare alla realtà, agli errori che sono stati fatti e per me è fondamentale imparare dal passato, imparare dagli atteggiamenti sbagliati e poi guardare al futuro con grande speranza.
Monsignor Muser, come possiamo riflettere sul dolore che queste vicende stanno creando?
San Paolo diceva: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E queste parole dobbiamo applicarle alla nostra Chiesa e alla nostra diocesi. E serve il contributo di tutti noi.
Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del vastante incendio che si è scatenato all'interno di un hotel a Kartalkaya, località sciistica nella Turchia nord-occidentale. Il ministro degli interni turco ha reso noto che i morti sono 76. Il presidente Erdogan ha annunciato un giorno di lutto nazionale in segno di cordoglio per le vittime. Sull'isola indonesiana di Giava una frana provocata da forti piogge ha ucciso almeno 16 persone, mentre altre 5 risultano disperse. Il prossimo 26 gennaio si celebrerà a San Pietro la sesta domenica della parola di Dio. Dopo la messa, presieduta da Papa Francesco alle 9:30, sarà distribuita ai presenti una copia del Vangelo di Luca. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Una celebrazione nella Basilica di San Pietro per ricordare la sesta domenica della parola di Dio. La giornata è stata istituita da Papa Francesco nel 2019 per celebrare l'importanza delle scritture. Il motto riprende un passaggio dei Salmi: spero nella tua parola. Sarà proprio Francesco a presiedere la messa nella Basilica Vaticana. Al termine della liturgia sarà consegnata ai presenti una copia del Vangelo di Luca, un segno dell'intenzione, più volte espressa dal Pontefice, di diffondere la parola di Dio in modo tangibile. Nel corso della celebrazione il Papa conferirà anche il ministero del lettorato a 40 fedeli fedeli laici. A ciascuno di loro, secondo il rito, sarà consegnata una copia della Bibbia Nuova Vulgata. Per sostenere i fedeli nella crescita spirituale e nell'approfondimento della parola di Dio, la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l'evangelizzazione ha reso disponibile online in 6 lingue un sussidio liturgico pastorale gratuito, scaricabile dal sito ufficiale evangelizzazio.va. I biglietti per la messa potranno essere ritirati presso l'info point del Giubileo in via della Conciliazione 7, a partire da giovedì e fino al loro esaurimento.
Per ora è tutto, da Gustavo Messina in regia e da Gianmarco Murroni grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9.